Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ogni persona qua, anche Giacomo, Martina, Denny, ogni persona qua e ogni persona nel mondo ha dei traguardi. Ogni persona mira a qualcosa. La domanda è che cosa? Qualcosa che veramente vale la pena? O qualcosa che ti deluderà? Cioè, allora, non basta dire, oh, ma io sono cristiano, io voglio arrivare in cielo. Sì, ma vivi, quello è il tuo traguardo? È quello che ti spinge giorno per giorno? Che ti stimola? Allora, di natura, siamo egoisti. E miriamo a quello che crediamo soddisferà la nostra carne. Infatti questo è il motivo per cui ci sono scontri in casa, fra persone, fra nazioni. Questo stimola tante cattiverie. Perché se io ho come traguardo di soddisfare la mia carne, spesso tu mi sarai un ostacolo. E avremo traguardi diversi. Poi, di natura, miriamo a soddisfare il nostro proprio orgoglio. Vogliamo essere visti bene dagli altri. Vogliamo vedere noi stessi bene e come bravi. Anche in questo caso, quando i nostri traguardi sono determinati dal nostro orgoglio, i miei traguardi saranno un ostacolo per i tuoi traguardi e i tuoi saranno un ostacolo per i miei e creerà tanti scontri in casa, nei rapporti, in chiesa e nella nazione, nella società. Però traguardi che nascono dall'orgoglio e dall'egoismo non solo creano problemi con gli altri, in realtà deluderanno la persona stessa. Perché sono traguardi troppo piccoli. Traguardi terreni deluderanno, perché sono troppo piccoli. Dio ci ha creati per qualcosa di molto più grande che solo impegnarci a qualcosa di terreno che potrebbe dare soddisfazione terreno, alla carne, all'orgoglio. La carne sarà distrutta. Tutto quello che compiamo qui sarà lasciata. Però ciò se noi viviamo per un traguardo o dei traguardi terreni, questi traguardi ci lasceranno terribilmente delusi per l'eternità. In realtà Dio ci ha creati per un traguardo infinitamente più grande di qualcosa legato a questa terra. Dio ci ha creati per avere il traguardo di essere in rapporto con Dio stesso e di godere la gloria di Dio ora e poi pienamente per sempre e di spenderci in questa vita non per compiere le faccende o per stare bene, ma per spenderci per la gloria di Dio. Cioè, Dio ci ha creati per questo. Abbiamo letto in Tito che Cristo ci ha riscattati affinché siamo popolo zelante nelle buone opere, dedicandoci alla gloria di Dio. Solamente questo traguardo veramente vale e durerà per l'eternità. Solo questo traguardo può soddisfare i nostri cuori. Solo vivendo per la gloria di Dio saremo veramente realizzati e la nostra vita avrà valore. Si parla spesso, soprattutto persone viste meglio nella società, che fanno più carriera, eccetera, di essere realizzati, arrivare a un certo livello, sempre più alto. Solamente vivere per la gloria di Dio ti soddisferà il cuore. Quando il nostro desiderio e traguardo è di essere speso per la gloria di Dio, ci porterà a vedere come privilegio soffrire per la gloria di Dio, a faticarci per la gloria di Dio. Infatti nella Bibbia vediamo uomini che trovavano grande gioia di essere oltraggiati per il nome di Cristo. Non la vedevano come punizione, si rallegravano di essere ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Cristo. Oggi vogliamo guardare insieme Colossesi 1 da 24 a 29, che ci parla, ci descrive l'impegno dell'Apostolo Paolo che lo portava a soffrire per aiutare i credenti a crescere. E questo brano ci parla anche della speranza che possiamo avere se siamo in Cristo. Una speranza viva, così immensa, che ci darà gioia in qualunque circostanza in cui ci troviamo, se abbiamo questa speranza e la viviamo. Le verità in questo brano sono meravigliose e sono da meditare profondamente. Quindi, iniziamo leggendo Colossesi 1 da 24 a 29. Questo è Paolo che parla. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria, che noi enunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. L'Apostolo Paolo aveva un traguardo che andava oltre a questa vita, oltre alla sua stare bene e comodo, un traguardo che arriva a cose eterne e celesti. E per questo Paolo poteva dire all'inizio: ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. Paolo trovava gioia nel soffrire per questi credenti, non perché a lui piacesse la sofferenza, anzi, ma per il privilegio di far parte dell'opera di Dio in quelle persone. Paolo è un esempio per noi, perché egli viveva guardando in avanti al ritorno di Cristo, quando l'opera di ogni credente sarà giudicata. Paolo sapeva che i credenti che egli aveva evangelizzato e poi aveva aiutato a crescere sarebbero una corona per lui in quel giorno. Vi leggo quello che lui dice di se stesso e i suoi collaboratori nei confronti dei credenti di Tessalonica. Leggo 1 Tessalonicesi 2,19, ascoltate. Qual è infatti la nostra speranza o gioia o corona di gloria? Non siete proprio voi, davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Ho detto al contrario grammaticamente: voi sarete alla venuta di Cristo la nostra gioia e corona di gloria. Paolo viveva tutta la vita pensando al momento quando vedrebbe Cristo e si impegnava tutti i giorni per quello. Tu per che cosa ti impegni? Ti impegni per fare strada nella vita? Per mettere la casa più in ordine? Per fare questo, per fare quello? Ti impegni per cose che saranno distrutte? O ti impegni nella vita delle persone? Perché saranno la tua corona davanti a Dio, davanti a Cristo. Paolo viveva con gli occhi in avanti, perché Paolo sapeva che quello sarebbe la vera gioia e gli dava gioia adesso, soffrendo pensando a quello che avrebbe portato in quel giorno. Paolo sapeva anche che le sofferenze di adesso non sono paragonabili al peso eterno di gioia e di gloria che ci aspetta se viviamo per Cristo. E vi leggo, secondo Corinzi 4, 16, 18, che questo è stato un brano prefitto mio almeno da 40 anni. Perciò non ci perdiamo di animo, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, Paolo dice leggera afflizione, che è solo per un momento. Paolo, che soffriva per decenni, dice che era solo, che era leggero per solo un momento? Sì, perché lui dice, perché la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Le sofferenze ora per Cristo non sono nulla in confronto con il peso eterno di gloria che ci aspetta se viviamo per la gloria di Cristo adesso. Sapendo questa verità, Paolo faceva il necessario affinché quello che portava alla sofferenza, quello che gli dava sofferenza, non era visto male, ma lo faceva con gioia per compiere ciò che mancava ancora alle afflizioni di Cristo per la Chiesa. È molto importante capire che quando Paolo parla di compiere ciò che manca delle afflizioni di Cristo per la Chiesa, non sta parlando dell'opera della giustificazione, della salvezza. Perché quell'opera Cristo solo ha fatto una volta per sempre sulla croce. Piuttosto Paolo sta parlando delle sofferenze e delle afflizioni necessarie per portare le persone alla salvezza e alla santificazione. Cristo ha compiuto la salvezza, ma noi dobbiamo portare le persone alla salvezza e alla santificazione. Il ministero che Cristo ci ha dato di portare altri alla salvezza e poi di impegnarci per la santificazione gli uni degli altri richiede grande impegno, richiede sacrificio, richiede sofferenze. Gesù dice, se uno vuole venire dietro a me, deve rinegare se stesso e prendere la sua croce. Paolo era pronto a soffrire, anzi, trovava gioia nel soffrire perché teneva in mente il frutto eterno che quella sofferenza stava producendo. A questo punto, ognuno di noi che è credente deve chiedersi, ma io sono pronto a rinnegare me stesso giorno per giorno e a soffrire per promuovere la salvezza e la crescita di altri? Mi rallegro quando ho il privilegio di soffrire per il bene degli altri? Se la tua risposta a queste domande è no, allora non stai ricordando il vero scopo della vita. Stai vivendo cercando di godere la vita, di evitare sofferenze, anziché vivere cercando di portare gloria al nostro Dio. Vivere per la gloria di Dio vuol dire vivere investendo per la salvezza e l'edificazione degli altri. La tua vita è spinta da un desiderio di portare altri alla salvezza e di edificare gli altri. Sentite questo. Il fatto che una vita è piena di sofferenza non la rende una vita brutta. Ciò che rende la vita brutta è quando manca un traguardo eterno per cui soffrire. Il fatto che una vita è piena di sofferenza non la rende una vita brutta. Ciò che rende la vita brutta è quando manca un traguardo eterno per cui soffrire. Quella è una vita brutta. Andiamo avanti per capire meglio l'incarico di Paolo. Leggo ancora i versetti 24 e 25. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio. Paolo capiva che la sua vita non apparteneva a se stesso, ma che era stato chiamato da Dio ad essere un ministro, con un incarico di portare avanti l'opera di Dio. Certamente, Paolo aveva un ruolo speciale di essere apostolo, che nessuno di noi ha. Però in realtà, ogni credente appartiene a Dio, ed ogni credente è stato chiamato a portare avanti il regno di Dio, glorificando Dio in ogni cosa che fa. Non apparteniamo a noi stessi. Siamo stati comprati a caro prezzo, come 1 Corinzi 6, 19 e 20 dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Ogni vero credente appartiene a Dio, è stato comprato a caro prezzo, e perciò tutta la sua vita deve essere vissuta alla gloria di Dio. L'idea che tu abbia una certa parte della tua vita che appartiene a te, in quello che puoi fare quello che vuoi tu finché non pecchi, è una falsità. Non c'è nessun angolo della vita dove tu puoi scegliere quello che vuoi tu. Ma adesso ho fatto i miei doveri davanti a te, Dio, ho fatto tutto, adesso questo è il mio tempo. Tu non hai tuo tempo. Sei stato comprato. Cristo non ha comprato tre quarti di te. Ti ha comprato completamente, grazie a Dio. Apparteniamo totalmente a Dio, corpo e spirito. Non abbiamo lo stesso ministero esatto di Paolo, ma tutti abbiamo il ministero di essere luce nel mondo e di adoperare i nostri doni spirituali per il bene comune, per l'edificazione degli altri. Qual è il nostro ministero? Molto semplicemente, essere luce nel mondo e utilizzare i nostri doni spirituali per l'edificazione del corpo. Lo stai facendo? Stai edificando gli altri con tuo o i tuoi doni spirituali? Hai doni spirituali. Ogni credente ne ha. Sono stati dati a te dallo Spirito Santo per te di adoperare per il bene comune. Questo è il nostro ministero. Questa è una vita che vive per la gloria di Dio. Leggo ancora 25 e 26. Di cui sono stato fatto ministro, cioè della Chiesa, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. L'apostolo Paolo, come apostolo, aveva l'incarico di presentare pienamente la parola di Dio. Tante religioni e gruppi e anche cristiani usano pezzi della Bibbia per sostenere qualche posizione, ma è necessario presentare pienamente la parola di Dio e non solo una parte. Il cuore della parola di Dio, il nocciolo della parola di Dio, il messaggio centrale della parola di Dio. Qui viene chiamato il mistero. Mistero che fino al tempo degli apostoli fu tenuto nascosto da tutte le generazioni precedenti. La parola mistero qui vuol dire qualcosa che era nascosto e poi viene rivelata. Non è qualcosa di misterioso. La parola greca vuol dire una cosa che prima è stata nascosta, poi a un certo punto si toglie via il velo e viene rivelata. Infatti, per tutti i secoli prima di Cristo, Dio non aveva rivelato in modo chiaro, aveva rivelato, ma la gente non aveva capito. che la salvezza per mezzo di Gesù Cristo era per mezzo della sua morte, ed era non solo per i giudei, ma anche per i gentili, e non dovevano passare per giudaismo per arrivare alla salvezza. Questo gli uomini non avevano capito, ma questo è stato rivelato con la morte e la risurrezione di Cristo e la predicazione che seguiva questo. Questo era il messaggio che gli apostoli per primo hanno proclamato, ed è il messaggio che dobbiamo noi proclamare. È una grazia immensa che Dio ci ha fatto conoscere questa verità che era stata nascosta da secoli. Noi abbiamo ricevuto questo messaggio. La prendiamo per scontato, ma non è scontato. È stato rivelato a noi da Dio. Veramente conoscere questo mistero vuol dire non solo conoscere i fatti in senso intellettuale, ma veramente conoscere questo mistero vuol dire conoscere, come è scritto qui, le ricchezze della gloria di questo mistero. E questo è possibile solamente perché Dio ha voluto rivelarci questo. Conoscere il mistero di Cristo in noi, se non vedi la gloria di questo, ancora non hai conosciuto il mistero. Versetto 26-27, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Questo mistero è il Vangelo, Cristo in noi, non solo nei giudei, ma anche nei gentili che si aggrappano a Lui. Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, l'unico Salvatore del mondo. Chiunque si ravvede e crede in Lui e Lui solo sarà salvato, sia giudei che gentili. Questo mistero, questa verità, è la verità più gloriosa del mondo. È la verità che rivela che l'uomo può essere riconciliato con Dio stesso, per mezzo di Gesù Cristo. Non esiste alcuna benedizione terrena, famiglia, salute, apprezzamento, non esiste alcuna benedizione terrena paragonabile alla benedizione di essere in Cristo Gesù. Chi è salvato non è solo in Cristo, ma come dice questo versetto, Cristo è in Lui, Cristo è in noi. Avere veramente Cristo in noi è la cosa più gloriosa e grande nel mondo. Non c'è nulla di paragonabile ad avere Gesù Cristo in noi, speranza della gloria. Infatti questo versetto dichiara che Cristo in noi è la speranza della gloria. Non c'è nulla in tutta la vita minimamente paragonabile a godere la gloria di Dio per tutta l'eternità. Chi è in Cristo Gesù ha una viva speranza della gloria, che vuol dire la speranza certa di stare nella gloria di Dio e di godere quella gloria per tutta l'eternità. Non esistono parole umane adeguate per descrivere quanto è meravigliosa la gloria di Dio in Cristo. Chi è in Cristo può godere la cosa più meravigliosa e incredibile che esiste, la gloria di Dio, giorno dopo giorno, per tutta l'eternità. Essendo stati creati nell'immagine di Dio, nulla può soddisfare il nostro cuore, se non solo la gloria di Dio. Ed è solo in Cristo Gesù che abbiamo la speranza della gloria. Al di fuori di Gesù Cristo non esiste alcuna via che ci porta a Dio e alla sua gloria. Cristo Gesù è l'unico Salvatore. Gesù Cristo è l'unico che può farci arrivare alla gloria del Padre. Tutto quello che sulla terra sembra gloriosa è solo un'ombra della vera gloria che è in Dio. Allora, vediamo tante ombre e sono meravigliose, ma sono solo ombre. E come confrontare una cartolina sfocata del Grand Canyon. Grand Canyon. Con stare lì al Grand Canyon e prendere 2 giorni per camminare giù e vedere tutte le ore, vedere i cambiamenti di luce dalla mattina al mezzogiorno e tu stai lì meravigliato. La cartolina sfocata. Sì, può essere wow, che bello. Una cartolina così grande, o meglio dire così piccolo, non è nulla in confronto con stare là. Similmente, ma infinitamente di più, non esiste nulla nel mondo che è minimamente paragonabile alla gloria di Dio stesso. Tutto quello che vediamo di glorioso qua è solamente una debole ombra della gloria di Dio. E chi è in Cristo sarà nella presenza di Dio, godendo la gloria di Dio per tutta l'eternità. Questa è una speranza viva, una speranza certa, perché è una speranza che è stata comprata e assicurata con il sacrificio e la risurrezione di Gesù Cristo. Perciò chi è in Cristo ha la speranza della gloria e può gioire in qualunque circostanza della vita, perché la sua gioia non deriva dalle circostanze, non deriva da essere compreso dagli altri, non deriva da essere apprezzato dagli altri, non deriva da come va la vita. La sua gioia deriva da Gesù Cristo e la gloria che lo aspetta. L'Apostolo Paolo annunciava questo mistero, questo Vangelo, questa buona notizia. E anche noi siamo chiamati, comandati e privilegiati di poter annunciare questa notizia ad ogni creatura. Questa è la nostra chiamata, di annunciare la speranza della gloria in Cristo Gesù. Voglio notare come Paolo svolgeva il suo ministero, perché anche noi abbiamo bisogno di ricevere quello che lui dava. Notate questo. In versetto 24 a 28, notate specificamente quello che lui dichiara in 28. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare compiutamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria, che noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Il ministero di Paolo era di annunciare il Vangelo e poi di ammonire e ammaestrare ogni uomo in ogni sapienza, in modo di presentare ogni uomo, ogni credente perfetto, ovvero maturo, in Cristo Gesù. Quindi, vedo 2 aspetti del ministero qua. Prima, il fatto di annunziare il Vangelo, cioè di annunciare che esiste perdono e riconciliazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi chiamiamo questo l'evangelizzazione. Dio ci chiama ad essere luce nel mondo di tenebre, ci chiama a proclamare il Vangelo ad ogni creatura. Poi quando uno viene salvato, ha bisogno di crescere. E per questo ha bisogno di ricevere insegnamento, sia quello pubblico, che è molto importante, che arriva a tutta la Chiesa, ma ha bisogno anche di essere ammonito e ammaestrato personalmente in ogni sapienza. In Matteo 28, quando Gesù stava parlando con gli apostoli per l'ultima volta, ha lasciato loro quello che viene chiamato il grande mandato. E vi leggo questo. Gesù, Matteo 28, 18. Poi Gesù si avvicinò ai discepoli e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Notate che il primo passo di quello che dovevano fare era di fare i discepoli di tutti i popoli, tutti i vari razzi, linguaggi, eccetera, che vuol dire evangelizzare. Poi si battezzava coloro che diventavano discepoli e poi serviva insegnare a loro di osservare tutte le cose che Cristo aveva comandato. Questo è un lavoro che dura nel tempo. Questo riscrive il ministero di Paolo perfettamente. Egli andava in giro annunciando il Vangelo. Sappiamo da varie lettere che quelli che credevano furono battezzati. E poi in seguito Paolo insegnava loro di osservare tutti i comandamenti di Cristo, che qui in Colossesi 1:28 Paolo dice che lui ammoniva e ammaestrava ogni uomo. Allora, molto dell'insegnamento è pubblico e per tutti. Questo, in questo momento, è un insegnamento pubblico. Però serve anche un insegnamento e ammonimento personale, in base alla situazione, la condizione di quella persona. Ognuno di noi ha bisogno di ricevere ammonimenti e insegnamenti personalizzati, perché sono personalizzati, per te, per la tua situazione, per i tuoi peccati, per il tuo carattere, per i tuoi ragionamenti storti. Chi non accoglie bene gli ammonimenti e l'ammaestramento non crescerà bene, perché questo è il piano di Dio. Dio ha stabilito questo, non Paolo. Paolo non ha deciso di fare per testa sua. Paolo ci mostra quello che è il piano di Cristo per la Chiesa. Infatti, se tu non sei pronto a ricevere, cosa vuol dire ricevere? Chi viene salvato? In Giovanni 1:12 è venuto in casa sua, versetto 11, e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono al suo nome. Cosa vuol dire ricevere? Ricevere non è di stare lì ascoltando. Ricevere Cristo non è dire cosa vuoi. Ricevere è di accogliere nel cuore. Se tu non sei pronto a ricevere ammonimenti e insegnamenti personali, non sarai mai in grado di dare insegnamenti o ammonimenti ad altri. Puoi avere quanta conoscenza vuoi della Bibbia, ma se non sei pronto a ricevere, non sarai mai in grado di dare. Paolo aveva ricevuto bene gli insegnamenti e ammonimenti da Cristo. Paolo era umile, riconosceva quanto grave era il suo peccato. E così Paolo era in grado di ammonire e ammaestrare gli altri. Prego che anche noi avremo l'umiltà e che odieremo il nostro peccato come Paolo odiava il suo, in modo che possiamo essere usati per aiutare gli uni gli altri a crescere. Troviamo lo scopo per cui Paolo faceva tutto questo alla fine del versetto 28. Noi annunciamo il mistero, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Lo scopo di Paolo era di presentare ogni credente, ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Questa parola, perfetto, vuol dire completo, che non manca nulla, completamente maturo. Il traguardo del ministero è di rendere ogni credente maturo che assomiglia a Cristo. Ma nessuno cresce da solo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Il corpo non cresce come 20 o 100 o 200 membri separati, ognuno crescendo. Il corpo cresce, in Efesini lo dice benissimo, quando il vigore da ogni individuale parte, insieme a tutte le altre parti, il corpo edifica se stesso nell'amore. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno della cura che Dio ci dà tramite la Chiesa. Notate che Paolo si impegnava ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza. Noi cresciamo quando comprendiamo le verità di Dio e come si applicano alla nostra vita. È un discorso conoscere la Bibbia, un altro discorso applicare le verità alle mie scelte, i miei pensieri, i miei ragionamenti. Ma di natura i nostri pensieri, i nostri ragionamenti sono storti. Però ci convincono. Se io parlo con Serena, dopo 35 più anni di matrimonio, molto spesso vediamo ugualmente. Perché ci siamo influenzati, grazie a Dio, in tante cose, in tanti anni. Ma vuol dire anche che a volte potremo essere accecati dalla stessa cosa. Quindi è buona quella voce da fuori che mi fa capire cose che naturalmente non vedo. I nostri ragionamenti. I nostri ragionamenti a noi sembrano di reggere o no? Certamente sembrano di reggere. E per quello che è molto utile avere chi viene accanto per ammonire e ammaestrare, aiutandoci a vedere che non stiamo vedendo in modo giusto. Abbiamo bisogno di confrontare ogni pensiero con la parola di Dio e spesso abbiamo bisogno di aiuto per poter farlo. Paolo si impegnava in questo ministero per presentare ogni uomo perfetto, ovvero maturo, in Cristo. Utilizziamo le persone che Dio mette nella nostra vita per crescere, in modo che anche noi possiamo essere un aiuto per gli altri. Dobbiamo apparire davanti a Cristo. Non vogliamo aggrapparci a ragionamenti falsi fino all'ultimo momento e poi vengono bruciati via con quel fuoco. Vogliamo vedere oggi i nostri ragionamenti. Avete notato quanto duramente Paolo si impegnava per portare avanti quest'opera? Paolo è un esempio per noi in questo. Notate come si impegnava in versetto 29, la prima parte, e per questo mi affatico combattendo. Paolo si affaticava combattendo in questo impegno, si affaticava impegnandosi fino alla stanchezza, giorno dopo giorno, e spesso notte dopo notte, anno dopo anno. L'impegno di Paolo non era legato a un orario. Paolo non aveva orario di ufficio. Paolo si dava completamente a portare avanti il ministero per cui era stato chiamato da Cristo. Secondo Corinzi 11, vi leggo un pezzo di come Paolo portava avanti il suo ministero. Lui sta parlando di alcuni falsi apostoli e confrontandosi. Secondo Corinzi 11, 23, sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto. Io lo sono più di loro. Nelle fatiche, molto di più. Nelle battuture, grandemente di più. Molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate, meno 1. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesso volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a queste cose esterne, ciò che mi assila quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Paolo si affaticava tantissimo, soffriva per portare avanti il suo ministero. La sua fatica non era semplice stanchezza ogni tanto, era grande, grande sofferenza. Infatti all'inizio del brano Paolo diceva: mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. Nelle mie sofferenze per voi. Allora, vi dico la verità. Io leggo quello. Qual è il mio primo pensiero? Va bene, lui era speciale. Lui aveva capacità che io non ho. Lui aveva una resistenza che io non ho. Lui aveva una forza che io non ho. Questo sarebbe il mio ragionamento. Ma poi vado a finire il versetto 29 e capisco che sto capendo male. Paolo dice: per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Paolo, debole, semplice uomo come noi, combatteva con la forza di Dio che operava in lui con potenza. E grazie a Dio, la Bibbia ci insegna che Dio opera potentemente in ogni vero credente. Dio opera potentemente in te, se tu sei vero credente. Qual è la preghiera che Paolo faceva per gli Efesini, che vale per noi? Efesini 1, 16, 19. Ascoltate mentre leggo questo. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, speranza di gloria, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che è all'opera in noi. La potenza divina di Dio è all'opera in ognuno di noi che è un vero credente. Quindi non solo Paolo aveva la potenza di Dio che lo permetteva di affaticarsi così. Ognuno di noi che è un credente ha la potenza di Dio all'opera in sé. Perciò tu che sei credente non devi mai pensare che camminare in obbedienza, vivere per la gloria di Dio, mettere alla morte la carne, affaticarti per portare avanti il bene degli altri sia troppo difficile. Non devi mai pensare che non ce la faccio. Se dipendessi dalla tua forza, non ce la faresti. Sarebbe troppo difficile, ma non dipende dalla tua, dalla mia forza. Perché la potenza di Dio opera in te, appunto dobbiamo pregare gli uni per gli altri, quello che Paolo prega in Efesini, che possiamo conoscere la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Preghiamo di capire di più la forza di Dio all'opera in noi affinché quando vediamo che c'è da fare, non diciamo, ma io non riesco, ho troppe cose mie da fare, non riesco a vivere per la gloria di Dio, non riesco ad edificare gli altri, non riesco. Grazie a Dio, riusciamo usando la sua forza. Allora, avendo letto e meditato un po' su queste verità, come vivremo? Stai vivendo per la speranza della gloria? Stai aspettando l'arrivo di Gesù Cristo, pensando alla sua gloria e a quanto sarà meravigliosa stare nella sua gloria? Questo è una fonte di come avere vera gioia in ogni circostanza. Stai ricordando che questa vita è solo un vapore e finirà ben presto? Non è difficile ricordare questo. Tu che sei grande, che hai almeno 12 anni, 10 anni, quanto è importante quello che facevi quando avevi 2 anni, 4 anni? Quel mondo dove è adesso? Che ti importa adesso? E per chi è più grande ancora, quanti anni sono passati e quante cose dico, Signore, non importava. Questa vita è un vapore, finirà presto. Se tu sei in Cristo, tu hai davanti a te l'eternità nella presenza di Dio, godendo la gloria di Dio, hai la viva speranza della gloria, hai la potenza di Dio all'opera in te. Gioisci in questa verità, poi impegnati senza contare il costo, a vivere per la gloria di Dio, adopera i tuoi doni spirituali per l'edificazione degli altri credenti. Sottomettiti agli ammonimenti e agli maestramenti che Dio provvede per te. Vedi questi come un dono da Dio, non come qualcosa di fastidioso. Vivi per la gloria di Dio e tu avrai gioia in attesa di vederla. Ringrazio Dio per la gioia di avere la speranza della gloria, Cristo in noi. Ringrazio Dio di avere un traguardo che vale così tanto che vale la pena soffrirne e soffrire per quel traguardo. Quello non è una sofferenza triste, quella è una sofferenza gloriosa. O che possiamo vedere di più la speranza della gloria e vive alla luce di questo. Preghiamo. Padre nostro, voglio lodarti perché tu sei Dio. Questo mondo è tuo. E qui non vediamo che la minima parte della tua gloria. Ed è gloriosa. Padre, la tua creazione è gloriosa, non c'è da dire. Il mondo è incredibile, Padre. La natura è fantastica. Padre, ci fa aprire gli occhi e restare stupefatti. Ma è solo una piccolissima ombra di quello che è la tua gloria. E noi vogliamo desiderare quel giorno. Vogliamo vivere in attesa del ritorno di Gesù Cristo. Non attaccati a quello che c'è intorno a noi, che sarà perso, ma attaccati a Cristo. Oh Padre, perdonaci per le tante volte che siamo stati agitati, turbati, perché qualche traguardo terreno non è stato adempiuto. Perdonaci. Non solo perché eravamo turbati, ma perché avevamo quello come traguardo. Aiutaci ad essere mansueti, ad accettare con pace e gioia quello che la tua provvidenza ci dà. Aiutaci a vivere per quel giorno che vedremo Cristo e per l'eternità che ci sta davanti. Grazie Padre, grazie per Paolo che si affaticava anche per noi, perché le sue fatiche ci hanno dato molto nel Nuovo Testamento. Grazie per le persone che si sono affaticati per noi, per proclamarci il Vangelo e per anche insegnarci, esortarci, ammonirci. Non sempre abbiamo apprezzato questo dono da te. Prego che possiamo vederlo per quello che è e che possiamo crescere noi nel ricevere, in essere sempre più pronti in grado di dare. Aiutaci a usare i nostri doni per il bene comune. Ti prego questo, ringraziandoti che possiamo chiederti questo, venendo al tuo trono per mezzo di Gesù Cristo. Allora, nel nome di Gesù Cristo, ti prego. Amen.